Ciao a tutti, sono Chiara e vi do il benvenuti o bentornati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Continuiamo il nostro viaggio nella storia cinese e ci occupiamo di quella che è la più famosa delle rivolte che piagano gli ultimi anni della dinastia dei Qin. Il titolo di rivolta più sanguinosa, l'abbiamo già detto la settimana scorsa, va alla rivolta dei Taiping, ma la rivolta dei Boxer è quella rivolta che tutti hanno sentito nominare. Cominciamo rispondendo ad una domanda. Chi sono i Boxer? Il nome Boxer è un nome di origine occidentale, che viene dato ai membri di una setta, la setta della He Chuan, la società dei pugni giusti e armoniosi, una delle tantissime società segrete che hanno costellato la storia cinese opponendosi a una o all'altra dinastia. Il nome viene dato dalle pratiche che hanno i boxer. I boxer infatti facevano sia esercizi di calisthenica che arti marziali e spesso si esercitavano da soli, a vuoto, e ricordavano agli occidentali le pratiche di shadow boxing, l'allenamento di box a vuoto dove si provano i pugni, da qui quindi il loro nome. Non erano solo una società segreta, erano una società con delle credenze mistiche, quindi pensavano che i loro amuleti, la pratica delle arti marziali, li rendessero inscalfibili ai proiettili occidentali e quindi invincibili. Ed erano così convinti di questa cosa che riuscirono poi a convincere anche persone al di fuori della loro cerchia, della loro invincibilità, convincendo anche governatori, generali, membri della piccola nobiltà, di fatto tutta quella parte di società cinese che li appoggerà durante la loro rivolta. Qual era l'obiettivo dei boxer? I boxer volevano liberare il paese dagli stranieri. Tutti gli stranieri, quindi non parliamo solo degli occidentali e a questo punto della storia anche dei giapponesi che erano arrivati in Cina e che facevano richieste sempre più importanti, ma anche dei Qin, la dinastia regnante, che tecnicamente non era Han, perché i Qin sono dietro a Manchu, ed era colpevole di aver consegnato il paese con la propria incapacità a tutti questi barbari che stavano depredando la loro nazione. Il casus belli che fa scoppiare la miccia della rivolta è un'inondazione. Infatti nell'estate del 1899 una piena del fiume Giallo distrusse i villaggi circostanti e i raccolti. La distruzione fu tale che non fu possibile coltivare i campi per 2 anni e l'aiuto da parte del governo centrale tardò ad arrivare. Tarda ad arrivare per una serie di motivi, tra cui il fatto che la dinastia sia fondamentalmente esausta e quel briciolo di energia che gli resta è impegnata nel conflitto di palazzo tra i riformisti e i conservatori. Mentre c'è l'inondazione e mentre la popolazione soffre, a palazzo l'imperatrice Cixi sta organizzando un colpo di stato contro l'imperatore e il suo programma di riforme, che passerà alla storia come riforme dei 100 giorni, perché l'imperatore portò avanti il suo programma appunto per poco più di 3 mesi, 100 giorni appena, prima di essere deposto, imprigionato, i suoi consiglieri e aiutanti uccisi oppure costretti ad emigrare in Giappone. Questa miccia di malcontento riesce ad incanalare malcontento è troppo poco, tutta l'insofferenza, la rabbia della popolazione, e la trasforma in aperta sedizione. Oggetto di questa rivolta sono gli stranieri e in particolare i missionari e i cinesi convertiti. Non per una questione di xenofobia, ma perché il loro modus operandi, il loro modo di porsi nei confronti della cultura cinese, della popolazione locale, va contro quella che è stata quello che è stato il modo cinese di vivere per centinaia di anni. Infatti, se gli occidentali in generale, grazie alla clausola dell'extraterritorialità, potevano fare un po' quello che volevano in Cina, perché non erano soggetti alle leggi locali, erano soggetti alle leggi del loro paese di origine, I cinesi convertiti al cristianesimo ottenevano di fatto un trattamento di favore grazie all'influenza dei missionari. I missionari, infatti, consapevoli dell'influenza che avevano in quanto occidentali, in quanto protetti da governi che di fatto stavano facendo un po' quello che volevano in Cina, non esitavano a mettere pressione sui magistrati locali, su tutta la piccola nobiltà, su quanti insomma avevano potere di decidere per davvero le questioni, non solo nelle grandi città ma anche nei villaggi, per favorire i membri delle loro comunità di convertiti. Questi convertiti appartenevano per lo più agli strati più umili della popolazione, quindi tutti quegli strati che tradizionalmente in Cina non avrebbero vinto tutte queste cause, o comunque non avrebbero avuto tutta questa capacità di rivalsa, che non è probabilmente giusto dal punto di vista sociale, perché la giustizia sociale dovrebbe funzionare per tutti, indipendentemente dallo strato sociale, però di fatto andava a sconvolgere quello che era stato il modus vivendi di un'intera comunità per secoli. Scoppia il malcontento, si trasforma in aperta sedizione. Le prime rivolte vengono soppresse dai governatori locali, ma i Boxer si disperdono nelle altre regioni, dove raccolgono consensi, non solo persone che si uniscono alla loro causa, soprattutto persone della popolazione civile di tutti gli strati che li appoggiano, e con il loro appoggio cominciano a portare la rivolta in tutta la Cina. Arrivano anche a Pechino. A maggio del 1900 i Boxer sono fuori Pechino e nel frattempo sono stati convinti dall'elite regnante a spostare tutta la loro furia contro un unico obiettivo, che sono gli occidentali. Di nuovo lo ripetiamo, in particolare i missionari e le comunità di convertiti. Quindi insomma tutti quelli che hanno abbandonato la way of life tradizionale cinese e quelli che glielo hanno permesso e che hanno i barbari che stanno rovinando il loro paese. La situazione preoccupa i governi occidentali, che a giugno decidono di inviare delle truppe, un contingente di poco più di 2000 persone, per difendere la capitale. L'imperatrice Cixi, l'imperatrice madre, è convinta però che gli occidentali vogliano farla abdicare. In tutto questo, infatti, gli occidentali hanno fatto per mesi pressioni su Cixi affinché cercasse di calmare la situazione. Cixi però decise che questa era l'occasione che stava aspettando per liberarsi degli occidentali senza fare nessuna riforma. Negli scontri di palazzo lei era diventata il baluardo dei conservatori, di quelli che volevano mantenere lo status quo e che mal sopportavano non solo l'ingerenza occidentale, ma anche la richiesta di cambiare il loro stile di vita, il loro modo di fare le cose, di gestire le cose, di fare la guerra, di pensare all'istruzione, per adeguarsi a loro. Lei era diventata il loro baluardo e stava aspettando solo l'occasione giusta per liberarsi degli occidentali, dimostrando al contempo al mondo la superiorità del modus operandi cinese. Continuava quindi a impiegare le tattiche che gli imperatori prima di lei avevano impiegato per tenere a bada gli occidentali, tattiche però come abbiamo visto con la guerra dell'oppio di fatto non erano servite, ma lei continuava imperterrita. È convinta quindi che gli occidentali la vogliano far abdicare, decide quindi di dare l'ordine alle sue truppe di impedire al contingente straniero l'accesso alla città, dopodiché dà l'ordine, quindi di fatto dà il suo nulla osta e avvalla la rivolta, eliminare tutti gli occidentali. Il 20 giugno, viene ucciso un ministro del governo tedesco sullo sfondo di queste violenze. 3 giorni prima le truppe occidentali avevano riconquistato la fortezza di Dagu, ristabilendo i collegamenti tra Pechino e Tianjin. Questo è un particolare importante dal punto di vista strategico, perché riconquistata questa fortezza di fatto hanno un punto forte al di fuori delle loro ambasciate che sono assediate per ripartire alla conquista di Pechino. Dopo l'uccisione di questo ministro del governo tedesco, quindi 20 giugno, la comunità straniera e i cinesi convertiti si rifugiano nel quartiere delle ambasciate e nella cattedrale romano-cattolica di Pechino, dove sono assediati fino ad agosto. Infatti, una volta riconquistata la fortezza di Dagu e capito che il governo cinese non ha intenzione di sopprimere la rivolta, anzi, gli occidentali decidono che è ora di andare a difendere i loro connazionali. Un'alleanza di 8 nazioni mette insieme le loro truppe e parte alla riconquista di Pechino per riportare l'ordine. Le 8 nazioni dell'alleanza sono l'Impero Britannico, la Francia, l'Impero Tedesco, gli Stati Uniti, il Regno d'Italia, l'Impero Russo, e il Giappone e l'Austria-Ungheria. Si muovono verso la capitale per sopprimere i disordini e arrivano a riconquistarla il 14 agosto del 1900, quando liberano gli assediati e cominciano a depredare la città. In tutto questo l'imperatrice fugge perché ha capito che se ci mette la faccia non può sopravvivere a questo disastro politico. Disastro politico, disastro economico, disastro umano, è una catastrofe la rivolta dei Boxer, non solo per la dinastia regnante, soprattutto per le persone che ci si trovano coinvolte, perché poi a pagare alla fine sono sempre i civili. E lascia indietro un gruppo sparuto di principi imperiali che negozia la pace. La pace viene negoziata sullo sfondo di una Pechino occupata da eserciti occidentali che una volta dopo aver liberato chi dovevano liberare si danno a saccheggi e violenze nei confronti della città e della popolazione locale. Il protocollo dei Boxer viene firmato il 1 settembre 1901. Prevedeva un'indennità di 450 milioni in argento, il genere di debito da cui la corte cinese non si riprese mai, la sospensione degli esami statali per diventare funzionari, e questa misura era stata pensata come una forma di punizione nei confronti di tutti gli strati più alti della popolazione, quindi parliamo della piccola e media borghesia e nobiltà, che aveva aiutato i Boxer. Di fatto toglie loro quello che è la forma principale di accesso al potere, ma anche un titolo particolarmente pregiato e ammirato nella società, e prevede anche l'esecuzione di tutti gli ufficiali imperiali coinvolti nel conflitto. Anche questa clausola ha un effetto spaventoso, perché non solo vengono messi a morte moltissimi ufficiali, per 5 anni non sarà possibile avere gli esami per rimpiazzarli. Questo taglia le gambe alla capacità del governo di governare effettivamente il paese. E poi si prevede anche lo smantellamento delle fortezze e di alcune ferrovie del paese. Questo per impedire ai rivoltosi cinesi del futuro di organizzarsi e prendere possesso di punti strategici per muovere guerra. Di fatto da questo momento in poi fortezze, ferrovie, quindi tutto ciò che serve dal punto di vista strategico per organizzare una guerra, sono saldamente nelle mani degli occidentali e di tutti i soggetti che loro appoggiano. Pechino, l'abbiamo già detto, rimane occupata per più di un anno. In quest'anno l'alleanza, con il supporto del generale Yuan Shikai, generale cinese dell'impero, che sarà una figura fondamentale nella Prima Repubblica, si impegnano a stanare i Boxer. Si distinguono per la loro dedizione alla causa che sconfina nella aperta crudeltà i contingenti tedesco e giapponese. Soprattutto razziano ancora la città, quindi è davvero un ciclo di violenze che sembra non avere mai fine. Abbiamo accennato alle conseguenze di questa rivolta parlando dell'esecuzione dei funzionari e di uno Stato che si trova senza avere il capitale umano per governare il proprio territorio. La rivolta dei Boxer consolida una tendenza che era già emersa con la rivolta dei Taiping. Durante la rivolta dei Taiping erano emersi questi signori locali e generali locali, quindi quelli che poi diventeranno di fatto signori della guerra, che si comportano nelle zone che gli sono state assegnate come l'unica fonte di potere. Hanno sempre più capacità, sempre più libertà di gestire le zone che governano come vogliono, ignorando le direttive centrali. È ancora più vero durante la rivolta dei Boxer, quando l'ordine centrale era stato di non aiutare, ma nemmeno ostacolare i Boxer. E vediamo come i funzionari locali, i signori locali, si abbiano degli atteggiamenti opposti rispetto a quest'ordine. L'ordine viene ignorato e poi abbiamo sia dei funzionari locali che aiutano i Boxer, che li arruolano nei loro contingenti, cambiano il nome, di fatto li supportano nella loro guerra contro gli occidentali, e abbiamo signori locali che sopprimono la rivolta. Le rivolte non vengono soppresse certo per amore degli occidentali, ma per un banalissimo, praticissimo senso di realismo. Ad oggi la Cina, con i suoi eserciti tradizionali, con tutto il vecchio apparato, non ha ancora vinto un conflitto contro le potenze occidentali, e quindi impegnarsi in un ennesimo conflitto contro di loro, in un certo senso immotivato, perché non sono stati attaccati, ma solo per una vendetta, è una mossa che non può avere conseguenze positive. E quindi i signori locali prendono la decisione di risparmiare le conseguenze nefande di questo attacco alla loro popolazione, cercando di sopprimendo queste rivolte. Si consolida quindi la disgregazione del potere. Quando la dinastia cadrà, avrà il controllo di fatto solo sulla città di Pechino e alcune delle zone circostanti. Il resto della Cina sarà in mano a signori della guerra. Ed è in questo momento, con questa rivolta, che quella che prima era una semplice tendenza diventa un fatto. Un fatto supportato anche dal nuovo atteggiamento delle potenze occidentali, che decidono che il modo migliore per occupare la Cina non è ricavarsi delle colonie, delle zone di influenza, ma è collaborare con i signori locali, con quelli che di fatto controllano il paese e con cui si possono fare affari. La disgregazione del paese, quindi la frammentazione del paese, diventa un fatto e sarà un enorme ostacolo più avanti nei tentativi repubblicani di riformare il paese, di ricostruirlo, di riunificarlo. Questa ennesima sconfitta rende poi ancora più palese l'incapacità della dinastia regnante di affrontare la crisi. L'abbiamo già anticipato all'inizio: mentre il fiume giallo esondava e distruggeva villaggi, la corte era impegnata in giochi di potere e conflitti interni, soprattutto colpi di Stato, per liberarsi dell'imperatore, per liberarsi dei riformisti. Bisogna però sottolineare che i tentativi di riforma non sono stati solo quelli dei 100 giorni. Dai tardi anni 60 dell'Ottocento ci sono stati più e più programmi di riforme che sono stati implementati, ma questi programmi di riforme non hanno mai avuto davvero successo, non hanno mai fatto breccia nella nazione. E quindi, quando dopo questa sconfitta si rende davvero evidente come probabilmente le riforme sarebbero servite, si cerca di tamponare un po', si cerca in qualche modo di provare a cambiare la situazione, ma la verità è che è troppo poco e troppo tardi. Sulle cause però sui tentativi di riforma e sulle cause di fallimento delle riforme però ci concentreremo nel prossimo episodio, che è dedicato solo al conflitto tra i conservatori e i riformisti. Io vi ringrazio per avermi seguito finora e ci vediamo la settimana prossima. Vi auguro buona giornata e buona settimana. Ciao a tutti!